Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo alla mente, la psicologa, psicoterapeuta Emilia Colosimo. La settimana scorsa abbiamo parlato di psicoterapia. Lei e le sue colleghe proponete una psicoterapia non pedagogica, che non ha solo lo scopo di portare il paziente a comportamenti funzionali, ma che vuole curare le dimensioni patologiche profonde. Vuole riprendere questo discorso?
Sì, effettivamente mi sembra importante, perché parlare di psicoterapia in questi termini, come diceva appunto la dottoressa Snyder, sgombra la nostra mente da quei pregiudizi che prendono origine dal pensiero greco-romano, ma che poi fanno parte della nostra cultura. Ora, cardine della psicoterapia da noi proposta è il pensiero, detto più volte, che l'essere umano nasce sano e con una propria identità. È importante specificare un'identità umana inconscia e non razionale. Ora, questa terapia posso definirla una psicoterapia creativa, perché è basata sul recupero di una propria dimensione sana e della propria identità. Le conseguenze del pensiero che proponiamo sono innovative, perché portano a sovvertire le fondamenta del pensiero classico psicoanalitico, secondo il quale l'uomo, non avendo una identità alla nascita, può costruirla solo attraverso un processo di identificazione. E la terapia in questo caso ha l'obiettivo di rafforzare questa identificazione.
Cosa si intende per identificazione?
La psicanalisi si è appropriata di questo termine, che non per significare quello di stabilire l'identità di una persona, cioè riconoscere qualcuno, ma per descrivere quel processo mentale inconscio attraverso il quale noi prendiamo o diamo in prestito l'identità. In questo caso si avrà una fusione con l'altro e non una distinzione dall'altro. In psicologia questo processo si collega al termine introiezione, poiché appunto l'identificazione, come dicevo, è portare dentro di sé l'altro. L'identificazione e l'introiezione diventano perciò l'unica forma di legame di rapporto che noi stabiliamo con l'altra persona. Seguendo il fenomeno dell'introiezione, il rapporto con l'altro non avverrebbe attraverso il confronto, il vedere l'altro, ma un farlo sparire dentro di sé. Gli esseri umani quindi non sarebbero altro che divoratori, pronti a grandi abbuffate per poi magari versare lacrime come il coccodrillo. Ora, il processo di identificazione di cui ci parla Freud è strettamente legato al rapporto con il padre e attraverso appunto questo processo che il bambino si avvicina alla vita sociale. L'identificazione sarebbe perciò l'unico modo di superare il complesso edipico e fa parte dello sviluppo normale dell'individuo.
Sentiamo spesso parlare di complesso edipico e di identificazione con il padre come fenomeno culturale. Ce ne vuole parlare?
Certamente. Ora, il padre è una figura centrale nella formulazione del pensiero psicanalitico, che ricalca la figura greca del pater familias. Ora, Freud inizialmente fece risalire la causa delle nevrosi a eventi traumatici legati a figure perverse, tra cui il padre. Poi, alla morte del proprio padre, sovverte questo pensiero indicando nelle fantasie sessuali perverse del bambino la causa delle nevrosi. Vide nel complesso edipico, che avviene all'incirca 3 anni, ossia nell'amore per la madre e nell'odio per il padre, l'origine delle nevrosi. Per Freud, in ognuno di noi alberga un Edipo. Il mito di Edipo ci è stato raccontato da Sofocle. Nella versione di Edipo Re racconta che Laio, re di Tebe, poiché aveva insediato un ragazzo protetto da Giove, era stato maledetto da Delfi, che ne aveva decretato la morte per mano del proprio figlio. Laio non aveva figli, ma fu ingannato da sua moglie Giocasta, che si fece mettere incinta, e così nacque Edipo. Laio, ricordando la maledizione, lo abbandonò, ma Edipo venne salvato e affidato al re Polibio. Edipo crebbe felice, ma volle ritrovare il padre naturale e così si mise in cammino finché incontrò, non sapendolo, il padre Laio, il quale non concesse di dargli la precedenza e così Edipo, accecato dalla rabbia, lo uccide. E dopo varie peripezie diventò re di Tebe e sposò Giocasta, sua madre. Di fronte alla scoperta di questa verità, la fine è tragica perché Giocasta si uccide e Edipo si acceca. Il mito è stato utilizzato per dire che il bambino nutrirebbe sempre odio per il padre e amore per la madre, ma che per la paura di essere punito e castrato dal padre si identificherebbe con lui, interiorizzando tramite la formazione del superio il pensiero morale che non permette l'incesto. Questo pensiero si ripercuote a livello culturale e sociale perché avvalora il pensiero che senza un superio, senza la proibizione del padre e l'identificazione con lui, ci sarebbe solo la pazzia. La coscienza morale, attraverso il controllo, servirebbe a reprimere il caos delle perversioni interne e a impedire che venga fuori la rabbia e l'odio. E per il pensiero occidentale la figura del padre è fondamentale, tanto che Edipo va alla ricerca del padre per avere la certezza del suo essere. Noi quotidianamente assistiamo alla notizia di persone che vanno alla ricerca dei propri genitori naturali, come se il legame affettivo stabilito con i genitori adottivi non possa dare l'interezza della propria esistenza. E devo dire che bisognerebbe affrontare il pensiero che la paternità va oltre la procreazione e il fatto biologico.
Se il padre perde lo status di controllore e di pericoloso rivale, che ruolo ha nella vita del bambino?
Ho fatto una lettura, il libro Cosa resta del padre, scritto da Recalcati, psicanalista lacaniano, quindi me ne servo. Ho cercato di capire come nell'epoca ipermoderna viene considerato il ruolo del padre. Recalcati si propone di superare il complesso di Edipo, ma lascia comunque al padre il ruolo di figura fondante. Il padre non è più la persona con la quale ci si identifica, ma assumerebbe il ruolo della legge che lui definisce della castrazione. Il padre, infatti, attraverso la castrazione eviterebbe che venga dato sfogo al godimento perverso del desiderio immediato, posticipandolo. Ora, il bambino così non godrà del rapporto con la propria madre accettando la propria castrazione. Parlando del rapporto tra madre e figlio, lo descrive, sono sue le parole, come il tempo di una seduzione reciproca in cui il bambino colmerà la mancanza della madre come un bambino tappo, mentre la madre lo vorrà divorare, incorporando nell'esistenza, rendendola identica a se stessa. Riporta la descrizione di Lacan secondo il quale la madre è un coccodrillo con le fauci spalancate e il bambino un vampiro che parassita il corpo materno. Il padre deve intervenire, quindi mi sembra chiaro, per impedire tutto questo. Solo con la rottura di questa coppia incestuosa si può accedere alla realtà sociale e garantire l'ordine e la moralità.
Come può cambiare allora il volto del padre e sottrarlo ad una visione autoritaria e paranoica?
Mi viene da dire che è semplice, anche se so che non lo è. E utilizzo la lettera di Kafka al padre, in cui lo descrive castrante, un uomo che non lo faceva esprimere, che non lo ascoltava. Un padre giudicante che incuteva paura, un padre incoerente che dava le regole che lui stesso poi non rispettava. Kafka racconta che aveva avuto l'impossibilità di un rapporto tranquillo e naturale e che il padre aveva influenzato tutti i suoi rapporti in maniera negativa. E allora posso dire che il padre deve invece permettere il rapporto d'amore tra madre e figlio del primo anno di vita. E allora il padre non sarà più quello che impedisce il desiderio, ma colui che lo agevolerà, perché è solo con la soddisfazione del desiderio che diventiamo liberi. Se la madre è fredda e il padre invidioso, il rapporto non potrà essere soddisfacente e il bambino deluso non si separerà, ma porterà con sé odio e rabbia per la delusione subita. Se il padre non sarà quello che fa sparire o che abbandona il figlio perché non accetta la sua nascita, come fece appunto Laio, e il bambino lo ascolterà per apprendere da lui. E una volta diventato grande, il padre dovrà dargli la precedenza, non ostacolandolo. Tra l'altro devo dire che questa è la modalità che porta all'evoluzione dell'uomo e del pensiero. E concludo col dire che perché non ci sia un Edipo, non ci deve essere un Laio colpevole di pedofilia.
Noi ringraziamo tantissimo la dottoressa Emilia Colosimo, che è stata con noi anche oggi. Grazie tantissimo, perché è stato un argomento, come sempre, con tutti, veramente interessante. Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.